saluti da Rara, che è stato bellissimo, portata la chiesa del est di Londra, e anche da Biagio, che ormai conosciamo tutti, che probabilmente la mamma ci sta vedendo in diretta, quindi vengono gli auguri anche per la mamma di Biagio. Ah, è stato bellissimo vedere loro, è stato bello essere in Inghilterra, e un paio di cose che sono un po' successe, però credo che può essere anche un po', come dire, spiritose, no? Che ha dato anche un po' un'idea del titolo di oggi. Prima di partire per l'Inghilterra, mia moglie mi fa: ah, che bello, adesso andiamo in Inghilterra, c'è fresco, no? potremmo stare tranquilli, anzi, portiamo cose con le maniche lunghe, no? Perché arriviamo in Inghilterra e la fotografia
no.
È stato 30 gradi, e io ho detto, non è che facevo fresco. E lì proprio mi sono sorti tutti dicendo: oh wow, ma siamo veramente in Inghilterra o sei girato sopra il mondo? Infatti il Melanie non era ancora venuta, no? Allora ho scritto: se porta qualcosa di leggero perché qua abbastanza caldo. Io dubito che mi ricordi un'estate così quando eravamo a Londra, ma anche se non sono estate. Infatti in 2 settimane non abbiamo visto una goccia di pioggia. E quindi veramente si dispone questo. Però c'è anche chi invece vuole rispondere ai dubbi delle persone, no? E per essere sicuro fa cose, no? Che mi ha fotografato, ci ha mandato, quando è sicura, che è la seconda, invece che abbiamo della
Garbonara.
Questo perché? Perché le persone a volte hanno un po' qualche dubbio, magari sì. C'è una carbonara che sta
Allora,
evitiamo ogni dubbio, mettiamo tutto quanto tranquillo. Questa è carbonara, ha il gusto di carbonara.
Meno male.
Guardate questa foto che non è svizzera, perché la prima cosa è veramente è stata bellissima. Quindi sappiamo che se avete qualche dubbio perché la terra si è girata sotto sopra, qui invece non ci sono dubbi. Perché dico che questo ti ha un po' dato il titolo di oggi. Il titolo di oggi è il dubbio, no? È un soggetto che a volte trattiamo, a volte non trattiamo, ma che purtroppo c'è, purtroppo non direi, perché a volte può essere veramente utile, ok? Nella vita possiamo avere dei dubbi, ok? L'uomo si crea dei dubbi. È una cosa naturale che è la natura dell'uomo. Anzi, a volte i dubbi che l'uomo ha avuto su certe situazioni, anche nella fisica, nella chimica, ci ha portato anche a scoprire, no? Il voler scavare per ricevere e capire, no? Come mai, una cosa è andata così, come nel corpo umano, qualcosa del genere, ha fatto sì che la scienza, per esempio, ha fatto dei passi avanti. Quindi anche noi, anche oggi, noi stessi, nella nostra vita, avere dei dubbi ci può aiutare anche a risolverli, a crescere, a fare dei passi avanti. Quindi mi sono detto, è un argomento che può essere veramente molto utile, ok? E allora ho voluto guardare a 3 aspetti, ok, che oggi vedremo, su quando a volte dubitiamo di qualcosa. E sicuro non dubitiamo che la carbonara sta di carbonara, però ci sono a volte degli aspetti che possiamo dubitare. Il primo è quando dubitiamo di noi stessi. Questa settimana mi sono successe diverse situazioni che mi hanno un po' portato ad avere questo pensiero, no? Questo pensiero di dubitare di me stesso, dubitare chi sono, di cosa posso fare, cosa sono in grado di fare, o di come faccio quello che faccio, no? A volte succede, no? Può essere il lavoro, può essere in famiglia, può essere situazioni che ci portano a dubitare se siamo capaci di fare qualcosa. E questo è abbastanza normale, anche perché viviamo in una società che ci spinge, no? A pensare in questo modo, ad avere delle performance, no? Quindi, no, devi essere capace di fare qualcosa, di riuscire ad avere dei risultati, che siano commerciali o semplicemente anche di riuscire a rispondere a una persona o a dare un risultato o qualcosa, ok? E mi è venuto in mente un esempio, ok? In Esodo 4, 10, 17, che è l'esempio di Mosè. Oggi ho dimenticato di un'infanta, mi dispiace che sono più capito le fanti che io sto pensando veramente cieco, quindi non riesco a leggere meglio, proverò dal cellulare, anche se non è così grande col mio iPad. Allora, in Esodo 4, dal versetto 10 e 17, quando Dio chiama, ok, chiama Mosè per rimandarlo in Egitto, Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché io sono lento di parola e di lingua. Il Signore disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo, chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse: ti prego, Signore, manda il tuo servo, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrà. Allora Dio disse: Mosè, e disse: non c'è Aaron tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene, e per l'appunto, egli riesce a incontrarti, e quando ti vedrà si ravviderà il tuo studio. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai prodigio. E così poi torna. E ovvio che in questo momento c'è Mosè che ha paura, ha dubbi su quello che deve fare, no? Molte volte noi leggiamo questo passo e diciamo: sì, Mosè, ma noi siamo anche figli di una generazione che ha visto i 10 comandi al 20 al cinema o il principe d'Egitto, no? Che conosciamo la storia, che sappiamo già quello che succederà poi. Ma Mosè non lo sapeva. Mosè non aveva idea esattamente in quel momento di quello che effettivamente succederà dopo, le grandi meraviglie che farà dopo. Non lo sa. Io credo che ha dubbi su se stesso, ha dubbi di che cosa io posso fare. E così noi, a volte, siamo di fronte a qualcosa che sia, come ho detto, nella nostra vita di giorni, nel quale non l'abbiamo mai fatto. Non posso sapere quello che succederà fra 5 minuti. Non vedo il futuro, io ho dubbi di quello che io posso fare. Ma Dio sprona Mosè e sprona noi oggi. Ci dice: attenzione, io sono il Signore, io farò succedere le cose, io ti guiderò la tua mano, guiderò il tuo piede, guiderò la tua bocca, guiderò quello che è necessario, io farò succedere le cose. Non dubitare di quello che tu puoi fare. Non perché tu sei tu, ma perché io sono Dio. Tu sei quello che lui ci sta dicendo. Quindi quando abbiamo questo dubbio, no? E ci poniamo: ma sono adatto, sono capace, non è cosa io posso fare, è come Dio mi userà, quello che Dio farà con me. Allora troverò le parole. E se non le ho trovate subito, dico, cerco, chiedo aiuto a Dio, perché lui mi possa dare le parole, perché lui mi possa dare la saggezza di cosa fare o di come agire. E allora un Gesù mi sparisce il dubbio di che cosa sono capace di fare o chi sono, perché non sono io, è il Signore che è con me che fa. Questo è un dubbio che possiamo avere, ma un dubbio che possiamo sgretolare per primo pensando a quello che Dio fa e può fare nella nostra vita, creando una nuova dimensione, la dimensione che possiamo vivere, quella di fiducia, non dovrei essere noi stessi, ma in quello che Dio può fare in noi. Il secondo dubbio che a volte ci poniamo è dubitare che Dio ci ama. A volte suona un po' così, in realtà, se guardiamo i nostri cuori, certo, nel momento in cui magari diciamo: ma veramente magari sì, si prende cura di me, mi vuole bene, ok? Ma c'è sempre, è presente. In Isaia, Isaia 40, dal versetto, no, dai, Isaia 40, dal versetto 26.
Vai, va bene.
Perché dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia vita è occulta al Signore, e il mio diritto non vada il mio Dio. Non lo sai tu, non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è intersecata. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, e i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come altre, corrono e non si stancano, camminano e non si
affaticano.
L'amore di Dio è il sostegno di noi quando pensiamo che Lui non ci sta. Ma noi pensiamo che ci diciamo dentro, mamma mia, non mi ama, non mi sta aspettando, non ha tempo per me, o non mi capisce come sono, le difficoltà che sto vivendo, le emozioni che sto provando, quello che mi incita dentro, no? Quando vedo, quando sento, quando vivo la mia vita. No, no, lui è troppo distante. Il pastore mi ricorda che lui sente tutto, vede tutto, capisce tutto, capisce il mio cuore e non viene lì.
Amen.
La mia fiducia in Lui mi porta a volare con le api, a volare in alto, ad essere forte, a non stancare, a riuscire a fare le cose. Perché? Perché Lui ama, mi ama e mi ascolta, si prende in cura. E il suo amore non viene mai qui. In Isaia 49, pochi capitoli dopo, Mario, 49, versetto 15 e 16. Una donna può forse dimenticare il bimbo che ha dato, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere, anche se il male dimenticatelo, non io dimenticherò te. Io ti ho scolpito sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti agli miei occhi. Ci sono cose che sono certe nella vita, okay? Come l'amore della madre per il figlio, cose anche scientifiche come la gravità, certo, okay? Eppure anche in tutto questo ci possono essere dei momenti di mancanza, magari dei risentimenti che porta una mamma. L'uomo ha provato che si può togliere la gravità. Quindi ci può essere qualcosa che noi abbiamo così scontato, naturale, che può solo esistere così, che invece può cambiare. Il passo dice che l'amore per Dio non vacillerà neanche di fronte a noi. Che anche se cose che per natura devono succedere, che non succedono, il suo amore ci sarà. Non verrà mai meno. Oltre quello che i nostri occhi possono vedere, oltre quello che per natura c'è, il suo amore non mancherà mai verso di
noi.
Questo è, questi due versi messi insieme ci danno veramente l'incoraggiamento di quello che ci permette di non dubitare del suo amore. Forse magari ci sono delle volte che non lo vediamo, no? Che magari stenta ad arrivare quello che noi ci aspettiamo, e allora abbiamo il dubbio di ma Dio c'è. Dio mi sta ascoltando, mi sta amando, e i tempi di Dio non sono i nostri tempi. La visione di Dio non è la nostra vita, ma nella sua visione ha qualcosa di grande mistero per noi. Il suo amore va oltre. E a volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia notare questo, e ci faccia vedere, ci faccia ricordare quanto è grande l'amore che Dio ha per noi. Il primo re 19 dice: sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito, mettendoti sul trono di Israele. Il Signore ti ha fatto re per amministrare il diritto e la giustizia, perché gli nutre per Israele un amore eterno. Queste sono le parole della regina di Sama, che dice al re di Israele, che guarda Israele, guarda il suo re, e attraverso questo vede l'amore che Dio ha per il suo popolo, mettendo un re saggio, prendendosi cura del suo popolo. È una persona esperta che ricorda al re, a Israele, quanto Dio lo ama questo popolo intero. A volte abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi l'amore di Dio, qualcuno che ci prenda per mano, qualcuno che ci svegli un attimino da questo torpore che abbiamo di dubbi, no? Se veramente le mie preghiere vengono ascoltate quando mi alzo al mattino, quando mi metto in ginocchio di fronte a Dio, ricordandoci veramente i miracoli che Dio ha fatto nella nostra vita. Quello che cambiamo dentro di noi, cosa ci permette di fare?
Sì.
No? Abbiamo bisogno di queste testimonianze, abbiamo bisogno degli uniti anni che ci aiutiamo a ricordarci, a sciogliere quel dubbio. Dubbio se Dio ci ama oppure no. È ovvio che Dio ci ama, ma a volte non è, non lo dobbiamo, ed è per quello che abbiamo bisogno di questo, di questo aiuto. E queste due cose che ho mostrato, no? Dubitare di chi siamo e dubitare dell'amore di Dio, anche quando a volte ne risolviamo, a volte portano insieme non uno, non l'altro, ma un terzo dubbio, che a volte è quello che non lo vediamo ma ci ferisce più di qualunque cosa. Ed è il dubbio che abbiamo quando dubitiamo che siamo degni dell'amore di Dio. Perché a volte facciamo, sappiamo che Dio è con noi. A volte vediamo che Dio ci ama, ma dubitiamo che siamo degni di ricevere quell'amore. Perché? Perché ci vediamo per quello che siamo. E come ho detto prima, questo non è assolutamente accettato dalla società, no, in cui viviamo. Il frenetismo che ci sono tutti i giorni, no? Che il richiedere la perfezione in tutto quello che facciamo, no? E quindi automaticamente ci porta a vedere la nostra imperfezione, perché siamo esseri umani, siamo esseri imperfetti, siamo esseri incompleti, e quindi ci porta a vedere questo e rimaniamo delusi di noi stessi, ma poi soprattutto pensiamo che non siamo adatti a ricevere quell'amore di Dio. E anche quando capiamo l'amore di Dio, non ci fermiamo e diciamo: io non sono degno, ma perché devo avere? Allora che cosa serve? Quindi tutto questo voglia di cuore, questa società che ci porta molte volte ad avere per scontato che le cose non vengono da sole, che il gratuito non esiste. Per questo esiste nelle pubblicità, ma 50 minuti, 10 minuti gratis, giga gratis, cose di questo genere, con i telefonini, tutte le pubblicità che veniamo, no? In Inghilterra c'è tutti i bancomat, in Inghilterra, no? C'è scritto prelievo gratuito. Cosa vuol dire? Che prendi i soldi ma non li pago? In un certo senso detto così buono, no? Prelievo gratuito, ma che bello, invece di dire che era un prelievo, però cioè, non ci sono condizioni, no? Però suona proprio, no? Così gratuito, no? Il mondo ci dà questo, ma poi dopo quando viviamo il mondo, quando viviamo la realtà dei fatti, quello è un esempio che alla fine comunque dobbiamo pagare qualcosa, ok? Ci accorgiamo che nulla è gratuito nella vita. C'è un prezzo per ogni cosa, c'è un prezzo che dobbiamo dare, e questo bene o male però ci porta a ragionare così anche con Dio, ci porta a ragionare che, no, per avere l'amore di Dio dobbiamo dare qualcosa in cambio, per essere degni di questo amore che Lui ha per noi dobbiamo essere a una certa altezza, a una certa bravura, a una certa chissà che cosa. Non è così, non è per niente. In Deuteronomio 7, al versetto 7, dice: il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelto, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo. Dio ha scelto Israele non perché era un grande popolo, non perché era fantastico, non perché aveva un esercito incredibile. Dio ha scelto Israele perché era il meno degli altri, ma non ha scelto Israele. No? Dio non ci ha scelto perché siamo bravi, belli, capaci, obbedienti. Perché quando ci ha scelto eravamo meno di tutto questo. Anzi, quando noi siamo ancora oggi. Dio ci ha scelto per quello che siamo. Nella nostra imperfezione di essere umani, nelle nostre mancanze di essere umani, nel nostro sbagliare, nel nostro non essere capaci, a volte nell'essere un po' ribelli. Ci ha amato per questo, non per quello che saremmo dovuti essere. Quindi la domanda è, mi sento onorato, degno di essere amato da Dio? Non lo so se mi sento degno. Di sicuro so che Dio mi ama per quello che sono, non per quello che potrei o che dovrei essere. E quindi, da apprezzare che lui ci ha scelto fa una grossa differenza. Fa la differenza di come viviamo ogni giorno, di come interagiamo con lui. E questo mi porta, oggi faremo un messaggio di comunione, mi porta proprio a quello che è, ci ricorda il suo conclusione, l'amore di Dio, e perché io veramente non devo avere tutto in tutto questo. E il versetto che vorrei leggere è in Romani 5. Vai, Mario. Romani,
vai proprio.
Presto che abbia la doppia. 6:11. Romani 5:6:11. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per me. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece dimostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati da lì. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua morte. Non solo, ma ci troviamo anche nella nostra situazione, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione.
Amen.
Amen. Molte volte possiamo dubitare, come dicevo io, questo. Eppure questo passo mi ricorda che Dio mi ha amato quando ero un peccatore, quando sono ancora un peccatore, però quando ero veramente nel più fondo del mio peccato. Okay? Io devo leggere questo per me, per quello che è dentro di me. Un versetto semplice, infatti, mentre io ero ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per me e in me. Io ho conosciuto e ho studiato la Bibbia in un momento terribile, in un momento di confusione esagerata. Avevo 20 anni, ero giovane, avevo molta confusione in testa e sinceramente ero allo sbaraglio completo, no? Emotivamente, moralmente, ok? Quindi ero in un momento veramente basso, giù, chiamiamolo come volete, in questo posto dove Dio mi ha pescato, ma Dio mi ha amato in quel momento che era il più peggiore, così come mi ama oggi che non sono perfetto, che ho le mie mancanze, e questo mi aiuta a ricordare quanto il suo amore vale di là di quello che io posso fare. Io non sarò mai una persona che negli standard del mondo possa meritare l'amore di Dio, perché non sono perfetto. E lo vedo quando discuto con le mie figlie, lo vedo quando manco, no? Nelle mie responsabilità, nella mia presenza, in tante cose. Io non so, ma sono grato che Dio non mi stia misurando come il mondo mi sta misurando. quest'uomo che ha di là di questo.
Amen.
E allora posso guardare Dio, se male posso alzare lo sguardo verso Lui, ma posso guardare al senso che vedo Dio e dire: capisco se Tu riesci ad amarmi anche in questo. Non è facile questo ragionamento. È più facile per un genitore, perché a volte guardiamo i figli e siamo pronti ad amarli qualunque cosa questi possano fare, perché è un amore che non si può descrivere a parole, e non si può, e non si impara sui banchi di scuola. Ma anche lì c'è sempre la nostra natura umana che ci limita. Invece il mondo di Dio è ancora oltre questo, così completo, e così fatto. Tanto, come dice questo verso, di essere pronto a dare il suo spirito, tanto a fare la differenza. Come ho detto, io non sono perfetto, non sono preciso, e ogni giorno mi può porre questa domanda. Ogni giorno devo ricordarmi tutto questo. Adesso, fra poco, prenderemo la comunione. L'unione, come sappiamo, è il ricordo del sacrificio di Gesù sulla croce. È il ricordo dell'amore che Dio ha per noi. Ma non è che dobbiamo pensare alla comunione e dire: ok, oggi mi sento bene. Oggi pomeriggio sto bene, domenica ho preso la comunione, mi sento che Dio mi ama. Dio ha perdonato i miei peccati. E domani siamo magari uno straccio perché ci sono pensieri intorno, perché non sappiamo affrontare le cose. No, la parola di Dio è continua ogni giorno. Il motivo perché prendiamo la comunione è per ricordarci che abbiamo tutti bisogno, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, per ricordarci che Dio ci ama e non dobbiamo dubitare. Non l'ho dubitato il giorno in cui sono uscito dall'acqua, quasi 24 anni fa. Non lo devo dubitare ogni giorno, perché in questo ho la forza per essere quello che dobbiamo essere, o ricordare il suo amore, o semplicemente apprezzare che è lui.
Amen.
Quindi andiamo questa comunione, guardiamo questo messaggio, guardiamo nel tempo. Ma cambiamo atteggiamento, cambiamo l'atteggiamento che abbiamo di fronte a noi stessi e nell'approccio per Dio. Allora tutto verrà più semplice, perché quello che faremo lo faremo semplicemente, non perché devo dimostrare che sono degno di amore, ma perché io vi amo.
Amen.